per poi passare da vicino all'ordinamento italiano e indirizzarci verso la Costituzione italiana. Vedremo dell'ordinamento italiano ovviamente forma di Stato e forma di governo. Dopo aver dato una prospettiva più generale su questo.
Sì, perché?
Eravamo arrivati alla forma di governo parlamentare. Tra l'altro, notizia di ieri, il Congresso degli Stati Uniti se ne è deliberatamente fregato di un veto posto da Barack Obama su una legge che autorizzava i cittadini americani lesi dall'11 settembre a fare causa contro i governi stranieri, in particolare dell'Arabia Saudita. Obama era molto preoccupato dall'approvazione di questa legge perché rischia di sortire una sorta di effetto boomerang, perché gli altri stati possono avviare tutta una serie di ritorsioni economiche, commerciali, ma anche approvando leggi uguali. Quindi ha posto il veto e il Congresso se ne è deliberatamente fregato. Addirittura, pensate, in Senato 99 voti favorevoli alla legge, che quindi è stata il veto è stato override. Prima è stata approvata, Obama ha posto il veto, sapete che servono i 2/3 per vincere, al Senato un solo contrario, quindi 99 favorevoli, ampiamente 2/3, alla Camera invece pochi di più di, diciamo, contrari, ma la legge è passata per 2/3, quindi Obama non può fare altro che prenderla e promulgarla. Ed è una cosa della quale abbiamo parlato, no? Cioè l'importanza che ha il Presidente degli Stati Uniti nel procedimento legislativo, molto forte grazie al potere di veto, che tuttavia in alcune circostanze, poche, una di queste è quella appena visto, fa sì che non sia nemmeno in questo caso davvero definitivo il potere del Presidente. La stessa Hillary, del resto, che è lontana da Obama anni luce, ha detto che se lei dovesse diventare Presidente la legge la farebbe passare. Quindi capite quanto è complicato analizzare la disputa elettorale attualmente negli Stati Uniti, anche forse con una sola ottica costituzionale, no? Molto, per non dire della questa veramente assurda pretesa che i repubblicani hanno avanzato in merito alla nomina del giudice della Corte Suprema che spetta ad Obama. Allora, i giudici sono 9, ok? È morto da poco Anthony Scalia, il peggior giudice della Corte Suprema degli ultimi 6.000 anni. Un giudice cattolico, italo-americano, che, diciamo così, intellettualmente sicuramente era molto preparato. L'accusa che tuttavia gli è stata nel corso di 30 anni sempre rivolta è quella di avere una visione originalista del diritto, cioè lui pensava che quello che avevano scritto i founding fathers, cioè i padri fondatori, 200 anni fa, ancora oggi era valido. Cioè lui riteneva che i giudici non dovevano andare oltre quello che c'è scritto nella Costituzione americana. Tra le tante questioni sulla pena di morte, ma in generale in materia penale, le posizioni di Scalia sicuramente sono coerenti, ma appunto sono del Medioevo, di 200 anni fa. D'altro, chi di voi prenderà il libricino trovate molte critiche ad alcune sue opinioni e via dicendo, che fanno veramente imbarazzare. Morto un giudice, se ne fa un altro. In carica c'è Obama. Obama ha nominato un giudice moderato che poteva riscuotere consensi anche tra i repubblicani, perché sennò lo impallinano. Giudice che tra l'altro sarà fondamentale, perché 9 questo giudice sarà l'ago della bilancia, perché attualmente la Corte Suprema è spaccata letteralmente tra 4 liberal e 4 conservatori, 4 democratici e 4 conservatori. Quindi è molto importante questo nuovo giudice, perché sarà quello che deciderà l'ago della bilancia su casi fondamentali nei quali la Corte ha votato 5 contro 4, infatti, no? Obama allora ha proposto questo penso sia un ex magistrato, ma moderato, molto molto moderato, e Trump se n'è venuto fuori dicendo che la nomina non spetta a lui ma spetta al nuovo presidente. I repubblicani in congresso l'hanno seguito, e che cosa hanno fatto? Una cosa fuori da ogni concezione: si rifiutano di andare in aula a svolgere quella che vi ho detto essere una importante indagine sul candidato, per poi passare al voto. Quindi i repubblicani stanno rendendo lettera morta, non per il tizio, cioè non per le qualità del giudice, che hanno tutto il diritto di dire non ci piace, lo bocciamo, ma stanno facendo una sorta di ostruzionismo che non si è mai visto nella storia degli Stati Uniti. Né la commissione del Senato incaricata di esaminare la persona, né tantomeno il Senato hanno intenzione di riunirsi su questo tema. Siccome il Presidente del Senato è repubblicano, spetta a lui decidere l'ordine del giorno. Per il momento questa persona nominata è solo nominata, e non si riesce a capire se qualcuno riuscirà a convincere i repubblicani. 350 docenti di diritto costituzionale hanno scritto una lettera al Presidente del Senato dicendo: guarda che non è mai successo una roba del genere, perché Obama è in carica, no, quindi ha il diritto di farla. È una tua, una posizione tua, di Trump e via dicendo, è una posizione assolutamente mai vista, no? Tuttavia la politica non è che ascolti molto i professori universitari, e quindi questo è un altro aspetto che ci fa capire come la forma di governo presidenziale tutt'altro è che una forma di governo forte, che dà al presidente poteri illimitati. Al contrario, al di là della politica, sto parlando da un punto di vista di forma di governo. Abbiamo visto diciamo l'altro lato della medaglia delle forme di governo, il parlamentarismo, e sicuramente abbiamo iniziato con quello che è il parlamentarismo più forte, storicamente più importante, ma anche più forte. Abbiamo concluso dicendo che il premier inglese quanto ha poteri sul class, senza alcun dubbio, il presidente degli Stati Uniti. Vi è un sistema elettorale uninominale, quindi ci sono solo due partiti, lui è il leader del partito che ha la maggioranza relativa e detiene di fatto, anche se non di diritto, tutti i più importanti poteri, dalla nomina e alla revoca dei ministri allo scioglimento del Parlamento, che spettano di diritto alla regina, alla corona, ma di fatto sono esercitati da lui. Tutte cose che il Presidente degli Stati Uniti si sogna di fare. Un sistema sempre parlamentare simile a quello inglese, ma in parte diverso, è quello tedesco. In una ipotetica linea di parlamentarismi dal più forte al più debole, l'estremo del forte è l'inglese, e via via si arriva a quello più dalla parte del debole, che insomma l'Italia non è che sta bene, no? Ecco, vicino a quello inglese ci sta quello tedesco. Che cosa fa della forma di governo tedesca?
No, ragazzi, cioè, io no, oggi veramente
no, scarica no. Che cosa fa della forma di governo parlamentare tedesca un parlamentarismo molto forte? Se per l'Inghilterra si parla di premierato, cioè un sistema che si incentra sulla figura del premier, per quanto riguarda Il sistema tedesco si parla di cancellierato. Perché? Perché là il presidente del consiglio si chiama cancelliere e incentra su di lui molti poteri. Uno degli strumenti più noti che permettono al sistema tedesco di essere sì una forma di governo parlamentare, ma molto stabile, efficiente, molto forte, è la cosiddetta sfiducia costruttiva. Anche in Germania il Parlamento può sfiduciare il governo, come in qualunque forma di governo parlamentare. A differenza di altri casi, in Germania esiste la sfiducia costruttiva. Tu Parlamento puoi sfiduciare il governo, ma devi contemporaneamente indicare un nuovo cancelliere. Quindi ti rimane il potere di sfiducia, ma se lo vuoi esercitare devi essere già pronto a dare la maggioranza ad un'altra persona. E questo ovviamente è un limite al potere del Parlamento e un rafforzamento al potere del cancelliere, perché tu puoi abbattere un cancelliere solo se c'hai pronto un altro nome. In Italia assolutamente no. Il Parlamento non vuole più Berlusconi? Chi interviene a questo punto? Il capo dello Stato, che fa le sue consultazioni, indica una persona e quella persona magari va in Parlamento e non ha la fiducia, o magari ce l'ha. Il Parlamento rimane sovrano in Italia. In Germania fino a un certo punto, perché può mandare a casa un governo, ma solo se già ha pronto un nuovo nome. Sfiducia costruttiva, un elemento che razionalizza, quindi rende più forte il governo in questa forma di governo. Ci sono poi altri poteri del cancelliere che rendono questa forma di governo importante, ma senza dubbio sono altri due elementi che hanno contribuito a far sì che la Germania possa essere descritta come una forte forma di governo parlamentare. Primo, ancora una volta, il sistema elettorale. In Germania esiste un sistema elettorale proporzionale con una soglia di sbarramento al 5%. Vuol dire che i partiti che non ottengono almeno il 5% non vanno in Parlamento. Di conseguenza il Parlamento sarà composto da meno partiti garantiscono la governabilità. Semplice. Non è proprio così, però insomma, per intenderci, se da noi in Parlamento sono sempre andati partiti anche con l'1%, il 3%, il 2,5%, in Germania questo non è mai stato possibile perché vi era una clausola al 5%. Seconda caratteristica, che spesso viene dimenticata ma è molto importante, negli anni 50 il Tribunale Costituzionale tedesco, ossia la loro Corte Costituzionale tedesca, ha dichiarato incostituzionali, perché antisistema, il partito di estrema destra nazista e il partito di estrema sinistra comunista, che sono stati quindi dichiarati illegittimi, chiusi, e quindi sono usciti dalla competizione elettorale. Pensate all'Italia, il Movimento Sociale Italiano da una parte, il Partito Comunista dall'altra, hanno avuto un ruolo fondamentale nel bene e nel male nel nostro ordinamento. L'MSI ha contribuito con i suoi voti ad eleggere addirittura Presidente della Repubblica. Partito Comunista, neanche a dirlo, ci sono stati momenti in cui aveva il 34% dei voti, capite? Là no, là le due ali estreme sono state dichiarate incostituzionali, quindi si è ancora una volta semplificata l'arena politica e ciò ha portato il sistema tedesco ad essere un sistema sempre descritto come di due partiti e mezzo, il partito socialdemocratico di sinistra, il partito di centro, centrodestra e poi i liberali, che sono quel mezzo partito, due partiti e mezzo, che sono sempre stati piccoli, però hanno avuto un ruolo non indifferente. Certo, oggigiorno le cose cambiano perché, come sapete, anche lì sono nati nuovi partiti, soprattutto di estrema destra, che sono riusciti a superare il 5%, e quindi il sistema tedesco rischia di vedere aumentare il numero di partiti, e con tutto ciò che può significare in termini di stabilità ed efficacia, insomma, no? Certo è che resta ascrivibile quello tedesco nelle forme di governo parlamentari forti. Ve l'avevo forse già detto, dal 1950 ad oggi in Germania 8 cancellieri, in Italia 54 presidenti del Consiglio. Non 54 persone, perché in tanti l'hanno ricoperta la carica per 2 o 3, 4, 5, 6, addirittura Andreotti 7 volte, però insomma non 8, ok? Ci sono poi altre forme di governo interessanti, ad esempio la Spagna, sempre andando verso dal più forte al più debole. In Spagna intanto il governo per nascere ha bisogno della maggioranza assoluta dei voti, mentre in Italia, risposta sempre sbagliata da parte degli studenti che non fa certo piacere all'esaminatore, il governo ha bisogno della sola maggioranza relativa. Se sono 100 i seggi, in Spagna ne servono per avere la fiducia 50 più 1. In Italia ne bastano anche 30 se quel 30 è superiore ai no e agli astenuti. Casi che sono successi nella nostra storia. I no magari sono 25 e gli astenuti sono 45. Il governo ha la fiducia, perché 30 rispetto a 25 è la maggioranza relativa dei voti espressi. Chiaro, ma lo vedremo bene. Se tu dici devi avere la maggioranza assoluta, chiaramente rafforzi il governo, perché il governo non potrà in teoria mai perdere, perché la sua maggioranza è uno in più rispetto agli altri. Pensate al governo in Italia che sta su con la maggioranza relativa, basta che un po' degli astenuti voti con l'opposizione e ciao, non ha nessuna garanzia di poter andare avanti. Anche in Spagna esiste la sfiducia costruttiva, ancora più forte se volete, perché serve la maggioranza assoluta. Poi il sistema elettorale spagnolo è un sistema molto particolare, perché è un sistema proporzionale, cioè come quello che storicamente abbiamo avuto noi in Italia, quindi non un sistema uninominale maggioritario come quello inglese e quello degli Stati Uniti. Solo che a differenza di quello italiano, il sistema elettorale, li vedremo poi in sé tutti i sistemi elettorali, il sistema elettorale proporzionale spagnolo disegna delle circoscrizioni molto piccole, mentre in Italia le circoscrizioni sono molto ampie. La circoscrizione è quella parte di territorio alla quale si attribuiscono i seggi. Ad esempio, la circoscrizione Lombardia 1 elegge 50 seggi, va bene, dai 630. la circoscrizione Lombardia 2 ne elegge 40, la circoscrizione Piemonte 30 e via dicendo. Noi abbiamo circoscrizioni molto ampie, più alto è il numero di seggi, più è possibile acquisire seggi. È evidente, se il sistema è proporzionale è rappresentativo, se io ottengo il 20% avrò il 20% dei 50 seggi, se io ottengo il 10% avrò il 10% di 50 seggi, se io ottengo il 5% avrò il 5% e quindi due seggi. Se la circoscrizione come in Spagna è disegnata invece molto piccola, due o tre, voi capite che quello che tiene il 5% non becca una mazza. Perché due o tre seggi li prenderà quello che prende il 30% e il 20% e poi sono finiti. Quello che anche prende il 10% non prende più niente, perché basta che uno prenda un po' di più e quell'altro un po' di più ancora, esaurisce il numero di seggi e anche chi prende tanti voti rimane a secco. Chiaro? E questo rafforza il sistema di governo spagnolo, che infatti è un sistema di governo anche lì di due partiti e mezzo, il Partito Popolare, il Partito Socialista e poi nuovi partiti nati da pochissimo, che è ancora difficile dare proprio una, come dire, un'interpretazione, no? Ma insomma, come in Germania nascono partiti di estrema destra, in Spagna nascono partiti, boh, non so come definirli, insomma, Podemos più piuttosto che, cioè, partiti un po' antisistema, no? Che iniziano ad avere tanti voti e quindi a mettere a repentaglio Spagna, che è da due anni senza governo. Perché non si mettono d'accordo? Due anni senza governo. E mi dicono gli amici spagnoli che il PIL sta crescendo all'1,5-2%, quindi magari un po' di anarchia non fa male, scherzo ovviamente, però è importante, perché noi abbiamo sempre guardato la Spagna come un paese stabile. Anche lei ultimamente, al di là della questione dei partiti autonomisti, è questo nuovo modo di interpretare la politica con la nascita di partiti antisistema, come può essere un partito di 5 Stelle, è abbastanza assimilabile a Podemos, no? E rischia di, insomma, inficiare le analisi classiche che abbiamo fatto finora. Si aspetta la telecamera, e che devo fare?
Voglio la sta registrando.
Dice scheda piena. Immagino che prima di prenderla avrei dovuto scaricare quello che gira sopra. Però è anche un bene, se no vi abituate troppo al bello. Io, come vedete, ce la metto tutta, però quando ti gira storto non puoi fare altro che pazienza. Vediamo cosa riusciamo a fare la settimana prossima. Se qualcuno sta registrando, ancora. Semipresidenzialismo. L'Italia ovviamente, ho già anticipato qualcosina, ma la vedremo dopo quando parliamo dell'Italia. Ora, semipresidenzialismo è una forma di governo sicuramente molto recente, il prototipo è la Francia, che l'ha adottata dal 1958, poi diventata vera e propria nel 62. Ed è una forma di governo che ha suscitato interesse. Tanto è vero che molti paesi dell'ex blocco sovietico, una volta diventati indipendenti, hanno scelto tra parlamentarismo e presidenzialismo proprio il semipresidenzialismo. Quindi è una forma di governo sempre sotto osservazione. Qual è la caratteristica principale? sicuramente è la seguente: l'esecutivo, nelle forme di governo semipresidenziali, si dice è bicefalo, ha due teste. Vi è la testa capo dello Stato e vi è la testa presidente del Consiglio. Ognuno con poteri propri stabiliti dalla Costituzione. In particolare il capo dello Stato ha forti poteri in materia di politica estera, per esempio, mentre il Presidente del Consiglio ha i poteri di un normale Presidente del Consiglio, quindi gli interni, la giustizia, la politica economica. Perché semipresidenziale? Perché la testa capo dello Stato è eletta direttamente dai cittadini, mentre la testa presidente del Consiglio fa parte del governo che deve ricevere la fiducia del Parlamento. Capite cosa vuol dire il semi? Non è completamente presidenziale, perché dal presidenzialismo recupera l'elezione diretta, il capo dello Stato in Francia è eletto direttamente, ma recupera altresì dal parlamentarismo la fiducia che deve avere il presidente del Consiglio e il suo governo dal Parlamento. Quindi è un po' presidenziale, un po' parlamentare. Perché è interessante? Perché da parte di chi l'ha inventata si è voluto in un certo modo limitare gli inconvenienti, i difetti, tanto dell'uno quanto dell'altro sistema di governo. Cosa succede nella realtà? Dipende dalle elezioni. Ora, se il Presidente della Repubblica è di un colore politico e la maggioranza parlamentare è dello stesso colore politico, significa che il Presidente del Consiglio sarà dello stesso colore politico del Presidente della Repubblica. Chiaro? Hollande è di sinistra, la maggioranza parlamentare è di sinistra, il Presidente del Consiglio è di sinistra. Quando questo è l'esito, sicuramente la forma di governo semipresidenziale di fatto assomiglia molto al presidenzialismo. Qualcuno di voi sa come si chiama il Presidente del Consiglio in Francia attualmente? No. Normalmente, quando il colore politico è lo stesso, sicuramente la figura del Presidente del Consiglio viene schiacciata da quella del Presidente della Repubblica. Però può succedere, soprattutto quando la durata è sfasata, il Presidente della Repubblica dura 7 anni, il Parlamento 5, che ad un certo momento il Presidente è di sinistra socialista. Quando il Parlamento va ad essere eletto, può darsi che vinca una maggioranza di destra, di centrodestra. A quel punto il Presidente del Consiglio non potrà più essere dello stesso colore politico del Presidente della Repubblica, perché il Parlamento non gli darebbe la fiducia. E allora ecco che si chiama coabitazione. Vi è una coabitazione tra le due alte cariche dello Stato, Presidente e Presidenza, che rischia di generare un blocco. Perché il Presidente rimane libero di attuare i suoi poteri in materia di politica estera, però in politica interna non può quasi niente. Perché? Perché la maggioranza è diversa. Il Presidente del Consiglio ha una maggioranza diversa. Oggi in Francia questa eventualità È ancora possibile, ma è poco probabile, perché nel 2000 hanno riformato la durata del Presidente della Repubblica, che dura 5 anni, esattamente come il Parlamento. Prima durava 7, dal 2000 dura 5, e quindi è possibile, ma difficile, la coabitazione. Voi entrate nell'urna, difficilmente votate Hollande e il partito di Le Pen. Normalmente, se uno vota Le Pen alle legislative, voterà anche Le Pen alla presidenza. È possibile il voto disgiunto, perché magari uno ritiene che ha fatto, che è stato un buon presidente, ma che sia necessario in Parlamento. È possibile, però è molto poco probabile. E quindi il sistema semipresidenziale francese, diciamo così, rischia di avere pregi e difetti del presidenzialismo. La coabitazione è sempre meno probabile, ma siccome è possibile, c'è il rischio del blocco. C'è il rischio del blocco. Quindi è giusto guardare con un certo interesse. Alcuni politologi l'hanno proposta nei paesi usciti dalle dittature in America Latina, perché hanno pensato che il presidenzialismo avrebbe fatto loro troppo male, e quindi hanno proposto una forma più attenuata di presidenzialismo, però non è stata granché seguita. Diciamo così, se le coabitazioni se di coabitazioni non ne vedremo più, e allora il semipresidenzialismo in effetti può anche diventare una forma di governo molto forte, perché a quel punto il Presidente della Repubblica non ha più ostacoli, non ha più vincoli sul classe del Presidente del Consiglio, che è lui che nomina. Quindi si sceglie una persona di poco spessore politico, la maggioranza in Parlamento è quella del suo partito. Vedete che si crea una sorta di premierato inglese, se volete. Se guardiamo alla storia, le coabitazioni che si sono avute prima tra Mitterrand e Chirac e poi tra Chirac e Jospin non hanno dato esiti tutto sommato disastrosi, però insomma è sempre una complicazione se il Presidente del Consiglio, espressione di una maggioranza diversa, non ti segue, no? non ti aiuta nelle politiche. Poi ci sono altre forme di governo, tipo quella svizzera, ma è talmente tanto particolare che vi rimando alle slide o al libro, insomma la potete fare tranquillamente da sola. Ora passiamo all'ordinamento italiano. Forme di Stato, forme di governo, iniziamo con l'ordinamento italiano. Vi darò un po' di nozioni storiche, perché non puoi iniziare, diciamo, il discorso che ci porterà alla Costituzione, alla sua approvazione, senza dare almeno minime con, insomma, due o tre date, giusto che le sappiate. Però sempre avendo in mente le forme di Stato e le forme di governo, no? Nel nostro approccio all'ordinamento italiano. Allora, tutto nasce quando? Non nel 1861, ma nel 1848. La prima Costituzione italiana è lo Statuto Albertino, appunto concesso dal re Carlo Alberto nel 1848. Statuto Albertino, che inizialmente riguardava solo il regno di Sardegna, piemontese e i vari possedimenti. Con il tempo, andata avanti l'annessione al regno di tutti quegli altri stati che esistevano nel territorio italiano, ducati, stati, quello che volete, e la nascita nel 1861 del Regno d'Italia, segna il passaggio dello Statuto Albertino come costituzione del solo Regno di Piemonte a costituzione di tutto il Regno d'Italia. È chiaro? Quindi quando dico la prima Costituzione italiana è lo Statuto Albertino, mi riferisco allo Statuto Albertino però concesso nel 1848, che poi è stato soltanto con la raggiunta unità esteso a tutti i nuovi territori che sono andati a formare l'Italia. È chiaro? Che cos'era lo Statuto Albertino? Che periodo è questo iniziale? Sicuramente è definibile come un periodo liberale, cioè il periodo che va in Italia dal 1848 più o meno al 1920, diciamo così, un periodo liberale. Primo, lo statuto addirittura fu scritto in francese e solo dopo tradotto in italiano. Perché è importante sottolineare questo aspetto? Perché subito ci fa intendere che il diretto genitore dello Statuto Albertino erano i principi rivoluzionari francesi affermatesi nel 1789. È troppo dire che lo statuto trascrive i principi della rivoluzione francese, quindi i principi liberali, ma insomma certo non si allontana. Se dovete guardare un antecedente, il fatto che è stato scritto in francese è un campanello d'allarme per dire è una costituzione liberale che si ispira a principi caratteristici del periodo liberale. Tra i tanti di questi principi sicuramente vi è quello in base al quale dobbiamo considerare lo Statuto Albertino una costituzione, si dice, ottriata, dal francese octroyé. Cosa vuol dire ottriata? Concessa dall'alto, non conquistata dal basso, non conseguente a un qualche voto, ma concessa con lealtà di re e affetto di padre dal re Carlo Alberto. Lo Statuto Albertino ha un preambolo che inizia con lealtà di re e affetto di padre. Io, Carlo Alberto, concedo i miei sudditi del regno, bla bla bla, questo statuto. È una concessione, ok? Non ha niente a che fare con un movimento nascente dal basso. Il popolo non c'entra niente, a un certo punto si trova a essere governato da questa Costituzione, da questo statuto. Che certamente da un punto di vista storico-politico è stato concesso perché i moti nel territorio italiano iniziavano a spaventare la corona, che quindi concede lo statuto alcune garanzie, alcune libertà anche in chiave di mantenere il controllo del territorio per non far la fine, in sostanza, dei vari re ghigliottinati o dell'esperienza addirittura post-rivoluzione francese del direttorio, del terrore e via dicendo. Prima caratteristica, quindi, una Costituzione che non nasce dal basso ma al contrario dall'alto. Sicuramente è una Costituzione flessibile, lo Statuto, perché non esiste una Corte Costituzionale, zero, non esiste. Lo statuto ha lo stesso valore di una legge ordinaria e quindi è modificabile tramite una legge ordinaria, non serve nessuna particolare procedura per revisionarlo. Ancora una volta, quindi, una Costituzione flessibile. È una costituzione corta, breve, l'abbiamo già visto, come tutte le costituzioni liberali, anche lo statuto ha pochi diritti, pochi articoli e quindi è breve. In totale 84 articoli, dei quali solo 9 dedicati ai diritti. Nell'attuale Costituzione, fatta da 139 articoli, tutta la prima parte, 54 articoli, riguardano i diritti e i doveri dei cittadini. Vedete la proporzione? Quindi non è tanto il lungo, il corto o che conta, è quello che ci sta dietro. Da una parte pochi limitati diritti, dall'altra molti diritti. Lo statuto era sicuramente una costituzione del primo tipo. Che forma di Stato disegna lo statuto Albertino? Senza dubbio una forma di Stato liberale, con le caratteristiche che abbiamo detto essere di queste forme di Stato. Molto, molto accentrato. Vi ricordate, no? Che abbiamo rimandato federalismo, regionalismo, Stato unitario più avanti. Se noi guardiamo le forme di Stato con questa nuova classificazione, lo Statuto Albertino sicuramente disegnava uno Stato accentrato unitario. Esistevano le regioni? No. Non esistevano, semplicemente nessuno aveva pensato alle regioni. Esisteva il referendum? No, assolutamente non era previsto il referendum. Perché l'assenza di referendum è chiaramente in linea con la forma di Stato liberale? Ricordate, gli Stati Uniti non hanno referendum a livello federale, perché nella forma di Stato liberale acquista sempre più importanza, contro il governo e contro il re, il Parlamento. Il referendum, si diceva addirittura, è incompatibile con una forma di governo parlamentare, perché toglie al parlamentare la possibilità di decidere definitivamente, contrasta con il principio democratico in base al quale l'elettore elegge i parlamentari. Rischia di mettere a soqquadro il parlamentarismo, perché banalmente cosa eleggo a fare un parlamentare se poi io ho il potere di abrogare una legge fatta da quel parlamentare? Capite quanto è dubbiosa la compatibilità del referendum con un sistema che vede nel Parlamento il fulcro di tutto? E infatti non se ne parla. Assolutamente non se ne parla di referendum. E se dobbiamo dire quali sono le tre caratteristiche che più distinguono la Costituzione democratica attualmente in vigore dallo Statuto Albertino, le abbiamo già dette. La Corte Costituzionale, che prima non esisteva e oggi esiste, le regioni, che prima non esistevano e oggi esistono, il referendum, che prima non c'era e oggi c'è. Questi tre aspetti cambiano la forma di Stato, non sono solo meccanismi, cambiano completamente la forma di uno Stato. La forma di governo è sicuramente come quella oggi degli Stati Uniti. Durante lo Statuto Albertino noi non potevamo avere il presidenzialismo. Perché? Perché c'è il re. Ma avevamo quella che si chiama la forma di governo della monarchia costituzionale pura, che di fatto è un presidenzialismo senza presidente, al suo posto il re. Il re aveva il potere esecutivo, il Parlamento aveva il potere legislativo, punto fine. Ognuno faceva il proprio mestiere. Quindi è un presidenzialismo senza il presidente, con al suo posto il re. Chiaro? Solo con il tempo, e non grazie allo statuto, la forma di governo è diventata parlamentare. Nello statuto, all'articolo 5, c'è scritto: il potere esecutivo spetta al re, che nomina e revoca i suoi ministri. se togliete la parola re e mettete il Presidente della Repubblica, avete il presidenzialismo. Perfetto. Ok? Quindi da un punto di vista formale lo statuto prevedeva il presidenzialismo, che con il re si chiama monarchia costituzionale pura. Con il tempo, nei fatti, nella sostanza, si è sempre più implementata la forma di governo parlamentare. I ministri si sono inizialmente staccati, diciamo così, dalla gabbia entro la quale li rinchiudeva il re. Più il presidente del consiglio era autorevole, più si distaccava dal re. Pensate ai presidenti del consiglio come Cavour. È certo che era formalmente suo ministro del re, ma il re nei confronti di Cavour veramente era una briciolina. Quanto ha importanza? Pensate ancora a Crispi, pensate a Giolitti. Se vi dico quali sono stati i tre re d'Italia, voi non li sapete. Se vi dico invece chi era Giolitti, Crispi o Cavour, voi sapete chi è. Questa maggiore importanza che ha avuto il Presidente del Consiglio e del Governo, cosa ha fatto sì? Che per stare in carica il Governo non doveva più ottenere la fiducia della corona, ma di chi? Del Parlamento. Per continuare ad operare, Cavour non si rivolgeva più al re, ma al Parlamento, che per statuto, pensate, non poteva esprimere la fiducia. Forma di governo presidenziale. È chiaro, negli Stati Uniti il Congresso fiducia o sfiducia il governo? No. Così nello statuto da un punto di vista formale, nella prassi, al crescente ruolo del Presidente del Consiglio del Governo è andato di pari passo il crescente ruolo del Parlamento. Ecco che di fatto abbiamo avuto in Italia quello che non dovevamo avere se guardiamo alla forma. La forma ci dice un presidenzialismo, la sostanza ci dice un parlamentarismo. Perché ormai di fatto per operare il governo doveva avere la fiducia nel Parlamento. È chiaro questo? È importantissimo, eh? E i problemi dell'allora parlamentarismo, non dico tali e quali, ma molti sono simili ai problemi del parlamentarismo attuale, nonostante siano passati 150 anni. Il numero elevato di partiti, l'instabilità degli esecutivi. Ad oggi gli esecutivi in Italia sono durati in media un anno, dal 1950 al 2016, ma dal 1848 al 1920, perché poi è arrivato quello che è stato stabile per 20 anni, ma dal 1848 al 1920 la durata media degli esecutivi era meno di un anno. Capite? Classico problema italiano che abbiamo sempre avuto, ma questo è un modo di svolgersi del parlamentarismo. Quello che a noi interessa è il passaggio costituzionalmente non previsto, ma attuatosi grazie a convenzioni, prassi, personalità politiche da una forma di governo duale, si dice, cioè esecutivo da una parte e legislativo dall'altra, a una forma di governo non più duale, ma monista, perché incentrata sul rapporto Parlamento-Governo. Quando il re voleva cambiare un presidente del consiglio, non lo poteva più fare. Perché? Perché il Parlamento dava la fiducia a quel presidente del consiglio lì, nonostante il governo lo voleva, nonostante il re lo voleva cambiare. E sono ormai famose le dimissioni che il presidente del consiglio in periodo liberale, stremato, andava a dare al re, e il re li rifiutava perché il Parlamento ancora dava la fiducia a quella persona. Esattamente il contrario di quanto doveva avvenire, ma è avvenuto. Hai capito? Questo per quanto riguarda la forma di governo. Sulla forma di Stato non è che c'è moltissimo da dire. Siamo esattamente nel periodo liberale. Pochi diritti, proprietà, vita, sicurezza. Diritti continuamente violati o limitati. Quindi non solo pochi, ma anche qualitativamente scarsi. L'esempio più macroscopico, ricordatevi impressa la frase di Pertini: tutti hanno diritto alla esistenza felice, tutti hanno diritto alla vita, va bene? Ma se non c'è assistenza sanitaria gratuita, chi è che ha diritto alla vita? Solo quello che può permettersi di non crepare di poliomielite. Avete capito? Quindi non solo erano pochi, non solo restavano spesso sulla carta, ma erano molto limitati, molto limitati. Perché? Perché le leggi erano fatte dal Parlamento ancora eletto dal 2% della popolazione, e quindi erano leggi che certamente non tenevano in considerazione gli interessi della stragrande maggioranza delle persone, ma solo quelli della classe allora al governo, quindi della classe borghese. Ad esempio, pensate alla libertà personale. Nello statuto si dice che la libertà personale è inviolabile, solo una legge può prevedere i casi in base ai quali si può restringere una libertà personale. Va bene, esisteva una legge assolutamente liberticida in base alla quale, quando veniva in Italia in visita ufficiale un capo di Stato straniero, si permetteva alla polizia di arrestare una persona per via delle sue tendenze anarchiche. Cioè si diceva: tu hai una tendenza anarchica, è quindi probabile che se viene un capo di Stato straniero qualcosa combini, ti prendo, ti metto in carcere, aspetto che il capo di Stato straniero viene, fa il suo show, se ne riparte e poi ti metto fuori. Capite che la libertà personale è una cosa molto formale, molto formale. Non che oggi, voglio dire, non ci siano rischi assolutamente da tenere sotto controllo, però allora veramente eravamo in un periodo dove sì, certo, lo Stato era liberale, la Costituzione, lo Statuto prevedeva delle garanzie, ma di fatto ve ne erano veramente molto, molto poche. Ho seguito un processo per una custodia cautelare ad una persona accusata di terrorismo internazionale. Vi assicuro che i problemi di allora mi riecheggiano oggi, mi riecheggiano ancora nella testa, perché allora tu arrestavi un anarchico perché magari aveva espresso opinioni anarchiche su un giornale e quindi impedivi che facesse del male a un capo di Stato straniero. Oggi tu disponi un arresto di una persona perché magari ha pubblicato la foto della bandiera dell'ISIS sul suo profilo Facebook.
Siete?
Cioè arretra la sanzione penale fino a un punto che ti entra nel cervello e presuppone che se io pongo su Facebook la bandiera dell'ISIS sono pericoloso tanto da disporre la misura cautelare dell'arresto in carcere. E quando questa persona ha fatto appello al tribunale del riesame, che è il tribunale che valuta se il carcere è la misura idonea, che cosa mai poteva dire? Guardate che sono due cose diverse. Se io pongo la bandiera dell'ISIS sul mio profilo Facebook non vuol dire che domani parto come in Foreign Fighters a mettere bombe, oppure che ho in mente un attentato. Ci siete? Se a voi non vi interessa come è andata a finire, però siamo quasi tornati ad allora, all'anarchico che è meglio metterlo in carcere fin tanto che c'è possibilità di scontri. Vedete quanto i problemi siano, e poi tante cose scopri, cioè che i pubblici ministeri, la polizia investigativa sono molto molto bravi, sicuramente sì, hanno degli strumenti informatici incredibilmente rozzi se pensiamo all'evoluzione tecnica, cioè quello più importante che hanno è l'intercettazione. Va bene, ho capito, ma se tu mi intercetti e dico facciamo un gol alla Roberto Baggio, e ho messo una foto della bandiera dell'ISIS su Facebook e magari mia sorella l'hanno arrestata perché è una terrorista, ho commesso un reato io? No, la responsabilità penale e personale sono fatti di mia sorella se è una terrorista, no? Certo, magari non sono visto bene, disporranno delle intercettazioni. Va bene, mi intercettano il telefono e io dico facciamo un gol a Roberto Baggio. Fare un gol a Roberto Baggio può anche voler dire fare un'azione a Firenze. Perché Baggio, scoperto, giocava nella Fiorentina. Quindi il pubblico ministero, la polizia, che ha uno strumento molto rudimentale come sono le intercettazioni, si deve inventare tutta una serie di tecniche investigative che fanno un po' sorridere, ma magari portano a volte delle persone in carcere ingiustamente, però magari sventano degli attentati. Ma da un punto di vista di diritto costituzionale, capite che è molto rischioso la deriva senza limiti, perché se a me piace Baggio la Fiorentina e parlo di Baggio vorrei avere la quasi matematica certezza che non c'è nessuno che mi ascolta e da lì poi dice ma perché hai detto Roberto Baggio, ma che te ne frega perché ho detto Roberto Baggio. Capite il punto? Se si va a azionare l'esercizio dell'azione penale molto indietro rispetto ad un fatto, rispetto ad un omicidio, rispetto ad una rapina, più vai indietro più rischi di tornare ad allora, dove bastava un'idea anarchica per farti arrestare. Questo per farvi capire quanto nel periodo liberale si era particolarmente poco garantiti. Alcuni dicono che una delle pochissime isole felici fu l'abolizione della pena di morte nel 1889, grazie al codice penale Zanardelli, il primo codice penale dell'Italia Unita. Ma anche lì, sì certo, abbiamo abolito la pena di morte in un contesto che come vedete non è il migliore dei mondi. Però perché l'abbiamo abolita? Ma non perché siamo tutti stati innamorati di Beccaria, ma neanche morti. La Toscana aveva abolito nel suo territorio la pena di morte, prima al mondo. Il regno del Piemonte, di Sardegna, le due Sicilie e i Borboni neanche ci pensavano minimamente ad abolire la pena di morte, anzi era eseguita in modo tutto particolare, no? Chiaramente la pena di morte non è che è un mio vezzo, ma è stata uno degli argomenti per favorire l'unificazione. La Toscana avrebbe accettato l'imposizione di un codice penale unitario solo se in quel codice non compariva la pena di morte. E il regno di Sardegna e di Piemonte, Cavour con la sua lungimiranza, ha detto: sentite, non possiamo fare l'Italia senza la Toscana, non possiamo avere un codice penale noi in Italia e averne in Toscana un altro. Facciamo una cosa, togliamo la pena di morte, così viene anche la Toscana. Tolsero la pena di morte, l'abolirono nel codice penale dell'889, la Toscana, anche lei, ha avuto il codice penale italiano. E questa è la realtà dei fatti. Certo, poi ci sono stati grandi abolizionisti italiani, grandi penalisti, l'abolizione in Italia era molto insomma discussa, però poi quello che l'ha portato non è, come dire, una fede, una così alta propensione per elementari sistemi di civiltà giuridica, no, assolutamente no. Quindi anche la pena di morte, che pur può essere vista in un sistema di azzeramento dei diritti come l'isola felice, alla fine meglio che niente, meglio che niente, certamente, però insomma è un po' poco per dire che il periodo liberale fu un periodo di grandi diritti, di grandi conquiste, neanche per scherzare. Se volete, la caratteristica più importante, l'abbiamo già detta, solo il 2% aveva il diritto di voto. Da qui nasce tutta la questione sulla limitazione dei diritti, sulle leggi della classe dominante, via dicendo. Com'è che si faceva a limitare al 2%? Non è che c'era la legge che diceva solo il 2%, si diceva ha diritto di voto chi ha più di 25 anni, e qua erano più del 2%, che paga 40 lire di imposta, e qua erano pochi. Somma queste due caratteristiche, ha il 2% della popolazione che vota. Gente benestante, borghesi e quella classe che... Questo nel 1848, nel 1882 la percentuale di aventi diritto sale dal 2% al 7%, perché si abbassa un po' le lire di imposta. Ah, non vi ho detto la caratteristica più importante, scusate. Chi sa leggere e scrivere? Siccome i tassi nell'analfabetismo erano clamorosamente alti, soprattutto nel meridione, ma tassi più del 50%, chiaramente se uno non sa leggere e scrivere non ha neanche la capacità di eleggere. Nel 1919 si arriva veramente vicino al passo importante, perché si introduce sì il suffragio universale, ma solo maschile. Quindi non conta più l'età, meglio conta l'età, ma non conta più l'imposizione, quante tassi paghi, hai diritto in quanto essere umano, uomo, ad eleggere il Parlamento. Quindi non vero suffragio universale, ma insomma si alza molto la percentuale di rappresentanza che... Non la so, ma se la dovesse sparare sarà del 50%, no? Cioè in Italia ci saranno 50% di uomini e 50% di donne, grosso modo, eh. Quindi vedete che si passa comunque dal 2 al 7 al 50, ma al 100 si arriverà solo, cioè al 100, almeno i maggiorenni si arriverà solo più avanti. Cosa vuol dire estensione del suffragio? Nascita dei partiti politici di massa, entrano in Parlamento persone che portano interessi delle classi escluse, il Partito Popolare e il Partito Socialista inizialmente. E sul più bello si chiude anche il periodo liberale. Quindi la prima fase della nostra costruzione costituzionale è il periodo liberale, 1848-1919. Perché il 19 segna una linea di confine? Come si chiama il periodo successivo? Fascismo. Periodo fascista, che non è più liberale. Come nasce, come si instaura il fascismo? Nel 1919, il 23 marzo, qui a Milano, piazza San Sepolcro, 300 persone si mettono insieme e nascono i fasci di combattimento. 300 sfigati che prendono un po' di simbologia romana, fascio, vittoria, ma nessuno se ne fila. Nessuno. Poi oggi sono famosi, no? Ma perché abbiamo avuto 20 anni? Oh. Ma allora nessuno prende sul serio questi 300 persone. Come il nazismo, anche il fascismo in Italia prende il potere in modo quasi legale. Non riesco a dire legale, quasi, va bene? Dopo aver fatto la marcia su Roma, che non è una scampagnata, ma vi ricordo l'occupazione con le armi di prefetture, poste, centri di polizia, treni, mezzi di trasporto, queste 300 persone diventano un po' di più. Iniziano i contatti con il re da parte di Mussolini. Ok? Il 28 ottobre del 1922 il re decide di affidare l'incarico di formare il nuovo governo a Benito Mussolini. In carica c'era il governo FACTA. Ok? Governo FACTA che aveva già fatto sapere al re che l'esercito era pronto a sedare la rivolta, inizialmente limitata ma violenta, da parte del fascismo. Addirittura la notte prima dell'incarico già erano tappezzate le vie di Roma con il decreto sullo stato d'assedio, cioè statene a casa cittadini perché c'è un problema e quindi lo dobbiamo risolvere con l'uso della forza. Lo stato d'assedio che era stato proclamato già tante volte in Italia, era già tutto pronto, ok? Il re invece, per costituzione, per statuto, nominava e revocava i suoi ministri, revoca FACTA e incarica Mussolini di formare un nuovo governo. Perché l'incarico Mussolini è problematico? Primo, l'abbiamo già detto. Altro che incaricare Mussolini, tu dovevi firmare lo stato d'assedio proposto dal governo FACTA. Non hai violato lo statuto, ma da un punto di vista sostanziale non dovevi fare quella roba lì. Dovevi sedare la rivolta. Ci siete? Fosse stata pacifica, ma siccome non era pacifica, c'erano tutte le circostanze per arrivare allo stato d'assedio. Se non lo fai quando c'è una rivolta armata che ti occupa le stazioni di polizia, quando mai fai uno stato d'assedio? Secondo, la cosa più importante è questa. In una forma di governo parlamentare, quale era oramai quella italiana, è un azzardo, non è illegale, ma è inopportuno, è illegittimo che il re conferisca l'incarico di formare il nuovo governo ad una persona che in Parlamento aveva malapena 30 parlamentari. È un po' come se oggi Renzi si dimettesse e Mattarella decidesse di dare l'incarico di formare un nuovo governo a Verdini. Chi se ne frega di Verdini in sé? Quanti parlamentari ha Verdini? 17? Non si fa. Perché certo che il Parlamento è sovrano, ma tu capo dello Stato devi indicare la persona che ha le maggiori chance di avere la fiducia. Non certamente avrà la fiducia, perché il Parlamento resta sovrano. Ma se tu indichi una persona come Verdini che ne ha 17 o Mussolini che ne aveva 30, stai forzando l'essenza del parlamentarismo, dove la sovranità è del Parlamento. Ci siete? Ma come per la non firma dello stato d'assedio, anche in questo caso il re lo poteva fare, perché nomina e revoca i suoi ministri. Ha fatto una forzatura? Sì. Inopportuna? Sì. Meglio non farla? Certamente sì, ma la poteva fare. Perché la poteva fare? Perché lo statuto era molto chiaro da questo punto di vista. Il re nomina e revoca i suoi ministri.
Sì.
Cosa succede? Ancora Mussolini non è nessuno, è soltanto un presidente del Consiglio incaricato. Che cosa deve avere per entrare in carica? La fiducia del Parlamento. Il 16 novembre, sempre del 22, Mussolini si reca in Parlamento. Il primo discorso che fa il Parlamento, ovviamente per ottenere la fiducia, ed è passato alla storia come il discorso del bivacco. Scusate se ogni tanto rido, ma perché ovviamente c'è poco da ridere, però immaginatevi voi una persona, il più giovane presidente del Consiglio che la storia abbia mai avuto. Tipo quando gli ha dato l'incarico Mussolini aveva 35 anni. Energica, che sa parlare bene, che in teoria ha anche mezze idee socialiste, lo sapete, no? Era il giornalista, il direttore dell'Avanti. Insomma, Gramsci definì Mussolini l'uomo nuovo. Gramsci, morto in carcere per le botte che i fascisti gli hanno dato. Quindi voi immaginatevi un Parlamento di persone che tendenzialmente, come dire, ancora non erano espressione dei partiti politici di massa, siamo nel 22, nel 19, l'introduzione del suffragio universale, quindi c'erano molti ancora notabili, insomma, non era un Parlamento come quello del 48, no? Arriva questo tizio e si presenta dicendo: vi avrei potuto sprangare, ma non l'ho fatto. Che uno dice, vabbè, è simbolismo, no? È una battutona, magari anche non faccio nomi, ma qualcun altro oggi va ad andare in Parlamento e dire: siete una massa di fannullone, avete bisogno di essere sprangati. Quello là invece andò veramente a dire una cosa. Siete qui a bivaccare, avete bisogno di essere sprangati, ma non lo faccio, non lo faccio. Quando dice non lo faccio, vuol dire che già avrebbe potuto farlo. Capite quanto è complicata la nascita del fascismo? Da una parte il re aveva avuto l'assicurazione che l'esercito era dalla sua parte, che l'esercito poteva annientare il fascismo di quel momento. Però dall'altra parte questo qua o era un pazzo illusionario, o se no che senso ha andare a dire avrei voluto e potuto sprangarmi ma non l'ho fatto? Da che lo poteva fare? E quindi tutta sta grande volontà dell'esercito di mettersi ai piedi del suo re per mettere a tacere il fascismo, almeno è dubbia. Almeno è dubbia. Ci siete? Almeno è dubbia. Furbo com'era Mussolini, nel discorso del bivacco disse: il mio governo comunque sarà un governo, se mi date la fiducia, che rispetterà tutte le fedi. Non avremo assolutamente timore nel riconoscere l'importanza di tutte le fedi. Cosa vuol dire? Vuol dire un lancio, un ponte fatto ai popolari, al Partito Popolare, che diciamo così aveva nelle sue principali prerogative quello di portare avanti l'ideologia cattolica, cristiana e via dicendo. Mussolini gli lancia un ponte, dice: guardate che noi fascisti rispetteremo la religione, assolutamente, non siamo qua a dire laicità, insomma laicità in Italia è sempre stata una questione importante, no? Potete immaginare. Ecco, lui fa il furbo, lui dice ai popolari: guardate che noi rispetteremo il culto maggiormente culto maggiore degli italiani. Il discorso fu molto criticato da De Gasperi e da Turati, ma ottenne il suo scopo. Partendo da 35 deputati, Mussolini ottenne alla Camera, perché il Senato non esisteva allora, cioè era una Camera regia di nomina completamente del, diciamo, stare al Senato, alla Camera ottenne 306 voti a favore, 116 contrari e 7 astenuti. Il fascismo nasce legalmente, perché come tutti gli altri presidenti del Consiglio, prima e dopo, anche Mussolini ebbe una fiducia, tra l'altro molto ampia. Perché i popolari non fecero mancare la fiducia a Mussolini? Ma semplicemente, banalmente, poi sono molto complicate le faccende, ma insomma, loro decisero di provare a far tornare nella legalità il fascismo. È vero, c'è stata la marcia su Roma, è vero, è un movimento violento, ma diamogli l'opportunità, perché se lo mettiamo al governo non ha più bisogno di sprangare le persone, di occupare le prefetture. Mettiamolo alla prova, cerchiamo di far tornare nella legalità il fascismo. Questo fu il principale motivo, oltre al rispetto della fede cattolica, che spinse i popolari a dare la fiducia. Tuttavia i popolari mantennero fermo una precondizione: noi ti diamo la fiducia, però tu non tocchi il sistema elettorale proporzionale. Il sistema elettorale proporzionale è una battaglia di democrazia fatta dai popolari, infatti nel 19 diventa proporzionale, ed è il sistema che tra i tutti è quello più democratico, più rappresentativo. Perché? Perché hai tanti seggi quanti voti hai avuto, hai seggi in proporzione ai voti. Che tu abbia 2, 3, 4, 10, 50% di voti non conta, nel senso che i seggi sono proporzionali a quanto tu hai avuto. Hai avuto solo il 2%? Avrai il 2%, meriti di essere ascoltato in Parlamento. Quindi un sistema fortemente democratico. I cattolici vogliono come punto fermo del loro appoggio al governo il sistema proporzionale. Solo oggi, col senno di poi, possiamo criticare questa scelta di fidarsi. Se voi mettete gli occhiali del 1920, è chiaro che le alternative a loro sembravano peggiori del male. I socialisti si mantennero all'opposizione, contrari. I popolari invece no, sperando di evitare una guerra civile, spargimento di sangue, sperando che alle elezioni successive il sistema proporzionale avesse favorito loro e non il fascismo. Capite? Certo, con gli occhiali di oggi un po' illusi, un po' ingenui, però se noi fossimo stati al loro posto, che cosa avremmo fatto? chi è stato all'opposizione allora ha pagato con la vita. Non è che Matteotti l'ha ucciso un uccellino, e Matteotti è stato il deputato che più di altri ha contrastato in Parlamento la prima cosa che ha voluto fare Mussolini una volta ottenuta la fiducia: cambiare la legge elettorale proporzionale, introdurre una legge assurda, la legge Acerbo, che Matteotti ha contestato e l'hanno ammazzato. Capite cosa vuol dire mettersi con gli occhiali di allora? È capire che le scelte, che a noi possono sembrare troppo ingenue, e vanno collocate in quel contesto. Ci vediamo la prossima volta.